Radio Leggiamo 018 presenta Bookstop, speciale Pordenone Legge 2022. Interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia per scoprire storie, aneddoti, persone e personaggi.
Oggi intervisterò Linda Giannattasio, giornalista e scrittrice che dal 2011 affianca Corrado Formigli nel programma televisivo Piazza Pulita. Ricordiamo che queste interviste sono sostenute dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il programma Leggiamo 018. Oggi le porrò delle domande che riguardano il suo libro Io dico no alle fake news. Inoltre ricordiamo che il libro sarà presentato sabato 17 alle ore 10:30 di mattina. E allora io partirei con una domanda che magari pur essendo scontata è comunque di prassi, cioè da cosa è nata l'idea di scrivere questo libro?
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Io faccio la giornalista ormai da diversi anni, come dicevi, affianco Corrado Formigli a Piazza Pulita ormai da 10 anni e diciamo in questi anni ho curato diverse rubriche per il programma. Una di queste rubriche si intitolava proprio Che bufala e qualche anno fa ci eravamo appassionati a questo tema ancora prima, diciamo, che diventasse il tema, quello delle fake news, poi negli ultimi anni ha preso piede in maniera preponderante, però insomma questo tipo di interesse c'era già stato qualche anno fa da parte nostra e avevamo scovato tante fake che riguardavano l'attualità, ma anche su diverse tematiche, diciamo anche non strettamente legate appunto alla strettissima attualità. E quindi nel tempo, diciamo, mi sono appassionata a questo tema, fino a quando mi hanno chiesto di scrivere questo libro e visto che insomma era proprio la mia passione degli ultimi anni, ho accettato perché nel tempo appunto mi sono appassionata tantissimo a questa tematica. Sono anche docente, assistente, diciamo, in due corsi all'Università LUISS di Roma e diciamo curo una parte un po' sperimentale del corso del professor Falletta che riguarda proprio diritto di internet e ci occupiamo di fake news anche con i ragazzi, quindi in questi anni me ne sono occupata spessissimo, è venuto naturale farlo anche in questo libro. Il mio libro non è un manuale, ma diciamo dà dei consigli che, come dicevo, possono essere utili a tutti, dai ragazzi fino agli anziani. La cosa importante, lo dicevo, è essere curiosi, avere un pensiero critico e poi ci sono delle piccole regole che possono essere utili a tutti. Allora, ad esempio, ve ne voglio citare alcune soltanto per rendere il più pratico possibile e mettere in pratica ogni giorno quello che vi sto raccontando. Ad esempio, per quanto riguarda la lettura dei titoli dei giornali o per quanto riguarda i titoli dei post che leggiamo sul web, state sempre attenti a come sono scritti questi titoli. Non so, ad esempio, tutto quello che non sapete, tutto quello che non vi dicono, possono essere già dei titoli indicativi che c'è qualcosa che non va, nessuno vi sta raccontando chissà cosa, se lo fa con questi toni probabilmente c'è sotto qualcosa che non va. State sempre attenti alla firma, all'autore, perché solitamente chi sta cercando di diffondere disinformazione e fake news non si prende la responsabilità della firma, di metterci la faccia. State attenti alle foto, ai video, quindi ad esempio basta una semplicissima ricerca anche su Google Immagini, anche su Google, andando a cercare un video su più fonti, cercando appunto dei riscontri sulla veridicità e l'attendibilità di quel video in un determinato contesto. Stare molto attenti al contesto, alle date, che a volte date sono delle date assolutamente inventate, fittizie, che non hanno nulla a che vedere con quello di cui si parla nell'articolo stesso. Fotomontaggi, foto, video manipolati ad arte, tutto questo può essere già una piccola indicazione. Ecco, sono delle piccole regole, semplici regole che possono essere utili a tutti. I complotti, ad esempio, le teorie del complotto, hanno tutte delle caratteristiche. Massimo Polidoro mi racconta nel libro che un complotto, una teoria del complotto fasulla, si riconosce da anche lì alcune caratteristiche base, non so, ad esempio il fatto che una teoria sia così ben costruita che cerchi di rendere semplice quello che non è semplice, la realtà non è o bianca o nera, ha tante sfumature, quindi quando vedete, leggete una teoria così ricca di dettagli che si incastrano perfettamente come le tessere di un puzzle, c'è qualcosa che non va, evidentemente è stata costruita ad arte per un determinato messaggio. Non so, la teoria del complotto per cui l'uomo non è mai stato sulla Luna, oppure l'11 settembre è un attentato che gli americani si sono fatti da soli, sono ricchissime di dettagli e si alimentano sempre di nuovi dettagli. Tanti dettagli vuol dire alla fine nessun dettaglio, perché è tutto costruito per un determinato messaggio. Che è un messaggio fasullo. E poi le teorie del complotto non finiscono mai, sono infinite perché si arricchiscono sempre di nuovi particolari proprio perché cercano di spiegare la realtà in modo troppo semplice, cercano di incolpare qualcuno o qualcosa di un fenomeno perché magari accettare che quel fenomeno abbia una spiegazione scientifica oppure che sia semplicemente un fatto avvenuto perché le cose avvengono, perché la realtà non è sempre così semplice, è più difficile da spiegare. E quindi ecco, queste sono alcune piccole regole, semplici regole che ad esempio trovate nel libro e che fanno parte un po' dell'educazione di digitale, di cui tutti avremmo e abbiamo un po' bisogno.
Perfetto, grazie. E adesso una domanda un po' più puntuale, insomma. Il pregiudizio di conferma, argomento da lei trattato nel primo capitolo, è un fenomeno che ci spinge a rapportarci solamente con le nostre convinzioni e a informarci presso fonti che la pensano come noi, rischiando, insomma, di incappare in fake news. Che consiglio può dare ai giovani che si stanno approcciando al mondo delle notizie per non cadere in questo pregiudizio?
Allora, come racconto nel libro, cerco di raccontare in maniera semplice proprio il meccanismo che sta alla base della nostra mente, del nostro cervello quando crediamo a una falsa notizia, a una bufala, a una fake news. Ecco, hai detto bene, il pregiudizio di conferma significa che preferiamo credere a quello, a ciò a cui già crediamo, ovvero preferiamo star comodi, diciamo, nelle nostre convinzioni acquisite piuttosto che farci una domanda in più, uscire dai nostri, non so, dalla nostra, quella che viene chiamata la nostra zona di comfort, e quindi magari dai nostri soliti siti di informazione, dalla nostra cerchia di amicizie, di persone che già la pensano come noi. E quindi quello che consiglio nel libro e che diciamo ho imparato in questi anni, non soltanto grazie alla mia professione di giornalista, e che soprattutto consiglio ai ragazzi è di essere curiosi, di cercare tutti gli strumenti possibili per potersi creare un'opinione che sia il più critico possibile rispetto a qualcosa, rispetto a un fenomeno, rispetto a ciò che vedono, a ciò che ascoltano, ciò che vedono sul web, ma non soltanto sul web, perché ovviamente la disinformazione, le fake news, come dico spesso nel libro, non è soltanto un fenomeno legato al web o ai social. Diciamo, i social lo hanno ingigantito in maniera enorme, ma c'è sempre stato e riguarda anche i cosiddetti media tradizionali, i giornali, la TV, e diciamo le false notizie ci sono sempre state. Quindi la cosa più importante è cercare di non incappare in questo pregiudizio che scatta automaticamente in qualche modo nel nostro cervello, cercando più fonti possibili, più strumenti possibili, affidandosi alle fonti giuste, affidabili magari fonti istituzionali, fonti ufficiali, per quanto riguarda, ad esempio faccio degli esempi nel settore della medicina, ma non soltanto, cercare sempre di avere senso critico, fare una domanda in più, farsi una domanda in più, cercare più fonti possibili su un determinato argomento e insomma non fermarsi alla prima opinione che guarda caso coincide con la nostra.
Perfetto, grazie dei preziosi consigli. E adesso, allora, il collegamento che ha fatto tra i social network e una piazza virtuale è molto interessante. E perché le è venuto in mente questo paragone?
Beh, diciamo che molto spesso si dice che non ci si incontra più. Ci si incontra sul web, le nostre interazioni, gli scambi tra le persone si sono ridotti, pensiamo non soltanto alla pandemia, ma anche a, diciamo, questo è un fenomeno che con l'ascesa dei social network diciamo, ha coinvolto tutti noi, non soltanto i giovani. E i social sono una vera e propria piazza ormai, una piazza virtuale per cui ci si scambia. Questo non è un'accezione negativa, nel senso incontrarsi meno è stato in qualche modo necessario in questo periodo. I social ci hanno permesso di incontrarci lo stesso, ci hanno permesso di incontrare persone vicine e lontane, ci hanno permesso di parlare con i nostri cari, con i nostri amici che non potevamo raggiungere e ci permettono costantemente di raggiungere persone in tutto il mondo e questo è un bene, quindi dobbiamo soltanto cercare di sfruttare al meglio questa piazza. È una vera e propria piazza virtuale, così come ci si incontrava prima nella piazza di una città e ci si scambiava delle opinioni, adesso lo si fa sul web e non è per forza negativo questo. Diciamo che molto spesso si lega a questo tipo di fenomeno, cioè l'incontro in una piazza virtuale, il fenomeno dei cosiddetti leoni da tastiera, cioè le persone che non direbbero mai quello che dicono sul web di persona in una piazza vera. Però ecco, in realtà il concetto della piazza virtuale può essere anche un concetto positivo, incontrarsi in uno spazio che è uno spazio nuovo e del quale dobbiamo cercare tutti i lati più belli, quelli che diciamo ci permettono di appunto raggiungere tutto il mondo in pochissimo tempo e di conoscere persone e mondi che prima non avremmo mai immaginato di esplorare.
E adesso, ancora a proposito di social, secondo lei le misure che hanno attuato questi ultimi per scongiurare la diffusione di fake news sono sufficienti?
Allora, io con i ragazzi, anche alla LUIS, ho curato un lavoro che abbiamo presentato lo scorso anno, lo scorso estate, a giugno, proprio sulle misure adottate dai principali social network contro la disinformazione e le fake news. Abbiamo invitato anche le principali piattaforme, abbiamo dialogato con Google, con il gruppo Meta e abbiamo analizzato, diciamo, i loro comportamenti, quello che stanno facendo, le misure che stanno attuando. Ne sono uscite abbastanza bene, devo dire, nel senso che negli anni queste piattaforme si sono dotate di strumenti sempre più avanzati. Facebook in particolare è stata il primo social a sentire questo tipo di esigenza con le stesse caratteristiche, diciamo, a Instagram, che fa parte dello stesso gruppo, e anche nel tempo anche Twitter ha iniziato a implementare delle misure per contrastare queste fake. Si sono dotate entrambe di strumenti che in qualche modo, dico io nel libro, cercavano di non mettere nella vetrina principale, ecco, di cercare di rendere secondari e non visibili i post dubbi o i tweet dubbi che potevano in qualche modo essere fonte di disinformazione. Nel tempo queste misure si sono implementate ancora di più, quindi i tweet in questo caso e anche i post vengono cancellati, vengono resi non visibili nel caso in cui ci siano dei dubbi sulla loro attendibilità, e soprattutto Facebook si è dotato nel tempo di una doppia, diciamo, una doppia misura: fact checker indipendenti e intelligenza artificiale, fact checker quindi in carne ed ossa e intelligenza artificiale che lavorano insieme proprio per contrastare le fake news. Facebook, per esempio, in Italia utilizza anche come fact checker alcune pagine come diciamo fact checker indipendenti, e leggevo ad esempio sono 80 fact checker in tutto il mondo, dice in un'intervista il numero uno di Meta, Colombo, proprio perché la fabbrica di notizie false, diciamo, è sempre attiva. E per esempio in Italia lavorano con Facebook Pagella Politica, Facta News e Open, che sono dei siti che cito anche io nel mio libro e che, diciamo, fanno proprio questo lavoro di fact-checking indipendente. Quindi, non so, poi ad esempio anche Twitter nel tempo si è dotato di strumentazioni o sta implementando delle misure proprio contro le fake news, oppure che in qualche modo cercano di aiutare chi legge un tweet o chi, diciamo, sta per ritwittare qualcosa a capirne meglio il contenuto, il contesto. Quindi magari ci sono dei messaggi promossi da Twitter nei quali si dice leggi attentamente prima di ritwittare, o addirittura sono state implementate alcune funzioni in prova, come una funzione che si chiama bird watching, diciamo che è come l'osservazione degli uccelli, per dire cerca di osservare il tuo contesto, il contesto di quel tweet prima di condividere o di ritwittarlo, e quindi diciamo che invitano a cercare di capire realmente, leggere realmente, non ritwittare compulsivamente. Quindi sia Facebook che Twitter e anche Instagram con Facebook stanno cercando di attuare meccanismi di questo tipo. Ci sono ancora delle cose che ovviamente si possono migliorare, ad esempio per quanto riguarda Instagram, ultimamente il fatto di poter inserire dei link nelle storie, diciamo, è abbastanza pericoloso perché, dal punto di vista della disinformazione, perché quei link poi portano su siti esterni e quindi è più difficile controllare la veridicità dell'informazione, e quindi la disinformazione potrebbe passare attraverso quei link. Però diciamo che le piattaforme si stanno dotando di strumenti, stanno cercando di diciamo essere ormai al passo con i tempi, con la disinformazione ormai da diversi anni.
Anche nella sua vita e nel suo lavoro, ogni tanto mette in pratica le tattiche per evitare le fake news che illustra nel libro?
Ogni giorno perché ovviamente io mi sono interessata a questo tema, come dicevo, come raccontavo, attraverso il mio lavoro, attraverso una rubrica di Piazza Pulita, proprio perché il lavoro giornalistico ovviamente ha molto a che fare con il fact-checking, con il contrasto alla disinformazione, con il contrasto alle fake news. Prima prima ancora che esplodesse, diciamo così, agli occhi di tutti il fenomeno fake news, il lavoro del giornalista è proprio quello di cercare di mediare, di fare da filtro tra la realtà e chi legge, chi ascolta la radio, chi vede la TV, cercare di spiegare la realtà, di raccontare alle persone quello che stanno ascoltando e vedendo nella maniera più semplice possibile, ma anche andando a cercare la realtà dei fatti, andando a cercare informazioni verificate e fonti attendibili. Il giornalista deve avere una molteplicità di fonti, ascoltarle tutte, non fidarsi di nessuna, controllare sempre e incrociare le fonti sempre, chiedersi sempre se quella che sta dando è la versione più giusta dei fatti, la versione verificata dei fatti e separare sempre i fatti dalle opinioni. Il giornalista può avere un'opinione, ovviamente, ed è giusto che ce l'abbia, devono essere sempre separati i fatti dalle opinioni. E quindi, per tornare alla tua domanda, ovviamente io metto in pratica, tutto quello che racconto nel libro e che sono, diciamo, le basi proprio del lavoro giornalistico, cioè la fonte, l'attendibilità delle fonti, l'incrocio dei dati, proprio perché, l'intermediazione giornalistica è fondamentale ed è, il lavoro di filtro, diciamo, tra la realtà e chi si fida di quello che legge e che ascolta da un giornalista. Vuole giustamente, la versione più corretta, dei fatti. La più vera possibile.
Il problema di una volta era la totale assenza di informazioni. Ora invece ne siamo sommersi e a causa di ciò sono aumentate certamente anche le fake news. Crede che in futuro avremo abbastanza strumenti per arginarle o, se possibile, aumenteranno?
Allora, nel libro il dottor Salvo Di Grazia, che è un medico e divulgatore scientifico che ha un blog molto importante di fact-checking di notizie mediche che si chiama MedBunker, mi dice proprio questa frase, ovvero prima l'ignoranza era l'assenza di informazioni, adesso dobbiamo essere attenti alla sovrabbondanza di informazioni. Questo non soltanto in campo medico, me lo diceva rispetto alle fake e alla disinformazione in campo medico, ma ovviamente in tutti i campi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio negli ultimi anni ha parlato di infodemia, che è esattamente quello che dicevi, cioè un'epidemia di informazioni che molto spesso si è trasformata in un'epidemia di informazioni false, quindi una sovrabbondanza di informazioni che a un certo punto non ci permetteva più di distinguere tra ciò che è vero e ciò che è falso. L'importante è dotarsi degli strumenti giusti. Tu mi dici aumenteranno? Probabilmente aumenteranno, è un fenomeno in crescita, è un fenomeno che però noi stiamo gestendo, stiamo controllando. L'Unione Europea, ma anche tutti le maggiori organizzazioni, istituzioni internazionali hanno ormai ben chiara la lotta alla disinformazione, i siti istituzionali hanno ormai quasi tutti una pagina dedicata alle fake news, si sta facendo tantissima educazione digitale in questo senso, le piattaforme, come dicevamo, si stanno dotando di nuovi strumenti e si doteranno sempre di più di altri strumenti per contrastarle. Siamo in periodo elettorale e ad esempio in questa intervista al numero uno italiano di Meta, Colombo, si parlava proprio di tutte le misure messe in campo per contrastare la disinformazione politica, quindi in ogni ambito si sta facendo qualcosa di importante, si stanno facendo passi importanti e io credo che l'importante sia sempre attraverso una giusta educazione digitale. E un'educazione a ciò che è, diciamo, a quelli che sono gli strumenti per poter distinguere il vero dal falso, dal verosimile, che poi è il concetto, diciamo, più pericoloso per quanto riguarda la disinformazione, si riuscirà a fare sempre di più. Questo riguarda tutti, riguarda i ragazzi, che molto spesso si sentono, immuni dalle fake news perché sono nati e cresciuti, diciamo, con i social e quindi pensano di saperli e di poterli gestire. In realtà non è sempre così, proprio perché sono nati con i social, a volte, diciamo, prendono per buono tutto quello che leggono e che vedono sui social, vale per gli adulti, per gli anziani, perché invece hanno pochissima dimestichezza con questi strumenti, e vale comunque per tutti noi, anche per chi semplicemente legge un giornale o accende la televisione. Dobbiamo dotarci degli strumenti giusti, avere sempre a mente che esiste. Ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è verosimile e va assolutamente verificato. Smontare quello che leggiamo e che vediamo, avere sempre un occhio curioso e un atteggiamento critico. In questo modo ce la faremo, ce la facciamo. Gli strumenti sono ormai tanti, bastano delle poche piccole regole di base che tutti possiamo e dobbiamo seguire, dai più giovani ai più anziani. Gli strumenti sono tantissimi ormai, quindi sono ottimista in questo senso.
Ultimamente molti politici sono sbarcati su TikTok, social molto vicino ai giovani. Crede che questo sia uno strumento appunto di propaganda?
Allora, la propaganda non è di per sé un concetto negativo, nel senso propagare le informazioni, rendere queste informazioni accessibili e fruibili da più persone possibili, più persone possibile, non è necessariamente un concetto negativo. Ovviamente diventa un concetto negativo nel momento in cui si cerca di propagare un messaggio di disinformazione, un messaggio, si cercano di propagare notizie false. Allora, non c'è niente di male se un politico cerca il consenso del suo elettorato, cerca di appunto propagandare nel senso più vero e più bello possibile le sue idee, farle conoscere alle persone che poi saranno chiamate a votarlo. Quello che è una in qualche modo versione negativa della propaganda è invece l'utilizzo di determinati mezzi che possono essere in questo caso i social, gli ultimissimi social come TikTok, per propagandare false informazioni. Non è detto che questo sbarco dei politici sul web debba rappresentare qualcosa di negativo, anzi, in qualche modo stanno cercando di dialogare con i più giovani. La cosa che dobbiamo però sempre tener presente è che questi mezzi, TikTok, Instagram, Facebook prima, non devono sostituirsi al confronto giornalistico che il politico deve avere con un giornalista, e diciamo non devono sostituirsi appunto alla mediazione giornalistica. Mi spiego meglio. Salire sul palco, diciamo, di TikTok, senza avere alcun tipo di contraddittorio, senza sottoporsi alle domande di un giornalista, è molto semplice. Il politico lo fa perché in questo modo sì, si avvicina ai giovani, ma allo stesso tempo, diciamo, può dire ciò che vuole liberamente senza essere sottoposto ad alcuna verifica, ad alcun fact-checking, ad alcuna domanda. Va bene il politico su TikTok, su Instagram, su Facebook, ma questo non deve voler dire il politico che si sottrae alle domande di un giornalista. Perché la mediazione giornalistica, come dicevo prima, è fondamentale. Il fatto che il giornalista si frapponga in qualche modo e cerchi di filtrare quello che un politico dice è importantissimo per smontare la propaganda negativa e tenere la propaganda positiva, ovvero per far capire qual è il reale messaggio del politico, ma sottoporlo anche alla verifica dei fatti. Quindi va bene e spero che riescano a farlo in maniera sempre più forte, sempre più diciamo, giusta anche per i giovani, perché ovviamente molti giovani sono rimasti scioccati dalla presenza, non so, di Berlusconi, di Salvini o di Renzi su TikTok e l'hanno vista come una presenza appunto ad hoc per le elezioni. Quindi non si sono poi sentiti così vicini a questi politici. Però, se invece il politico riesce nel tempo a trovare un dialogo con i giovani anche attraverso questi strumenti, ben venga, che però non si sottragga alle domande dei giornalisti, perché il web in questo è una scorciatoia troppo semplice.
Infine, un'ultima domanda che riguarda il festival. Allora, Pordenone Legge 2022 inizia il 14 settembre ed è una vera e propria festa del libro. 5 giorni intensi, 320 e oltre 530 protagonisti. Posso chiederle 3 motivi per cui un ragazzo o una ragazza della mia età dovrebbe partecipare al festival?
3 motivi. Innanzitutto perché conoscere autori, parlare con loro e avere, diciamo, dalla viva voce di chi ha scritto un libro che magari hanno letto o hanno intenzione di leggere è sempre un'esperienza positiva. Poter fare delle domande. Questo è il secondo motivo, ovvero poter appunto sottoporre a tutte le curiosità e le domande e anche alla verifica appunto gli autori, insomma, tutti gli ospiti che saranno presenti. E il terzo motivo è esplorare più mondi possibile, quindi cercare di leggere anche quello che non pensavamo di leggere, quindi una rassegna magari ci apre a tanti libri su tanti argomenti, anche su argomenti che non sono i nostri, o magari ci permette di scoprire appunto altri temi che possono interessarci e confrontarci con tematiche di cui non sappiamo nulla. Quindi, diciamo, conoscere, fare domande e sottoporre gli autori anche a tutte le curiosità e conoscerli è sempre bello.
Perfetto, allora io ho terminato, la ringrazio molto del tempo che mi ha concesso e anche per aver risposto, insomma, a tutte le domande, anche in
Grazie
modo molto esaustivo, insomma, spiegando bene tutto, insomma, grazie.
a te, grazie a voi.
Avete ascoltato Bookstop, speciale Pordenone Legge 2022. Interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia per scoprire storie, aneddoti, persone e personaggi.